sta per cadere, potremmo dire, insieme a una parte dell'edificio. Ecco, questi moduli a LED sono dei pacchetti, come vi dicevo, di luci intermittenti che sono la traduzione visiva delle poesie che sono state composte dai ragazzi del quartiere che hanno partecipato a un workshop che è stato condotto appunto dall'artista in diversi centri culturali ed educativi di Cabrini. Fra poco entrerò proprio nel dettaglio del progetto, ma prima vorrei introdurvi brevemente la storia di Cabrini Green, perché vedremo che ha svolto una funzione fondamentale in questo progetto. Cabrini Green è un complesso di case popolari che è stato costruito nel 1940 ed inizialmente comprendeva 10 strutture, ospitando in totale 15.000 persone, soprattutto africani e black americans, americani neri. Al contrario della maggior parte delle aree di public housing, Cabrini è molto vicino alla downtown e lo potete vedere anche dalla foto, è raggiungibile a piedi. Questa è una peculiarità di Cabrini. E, Cabrini è il più famoso quartiere di public housing negli Stati Uniti per due ragioni. Mi spiegava l'artista che è così famoso perché in questo quartiere sono stati realizzati diversi serial televisivi negli anni 70 ed è famoso soprattutto perché nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, la violenza, il traffico di droga e la criminalità organizzata hanno trasformato il quartiere in una delle zone più pericolose del paese. Come risposta a questo problema, il Chicago Housing Authority, che è l'ente che si occupa di gestire le case popolari a Chicago, ha deciso alla fine degli anni 90 di demolire questi immensi palazzi e di costruire abitazioni di dimensioni più piccole, predisposte a poche famiglie. Questa decisione del Chicago Housing Authority è stata vissuta come un tentativo di combattere il disagio sociale ed economico del progetto di case popolari, ma allo stesso tempo è stato anche messo in discussione. Perché? Perché per molti ha significato un tentativo di capitalizzare il suolo e incoraggiare un fenomeno di gentrification, ovvero di gentrificazione. Molti di voi probabilmente sapranno già che cos'è la gentrificazione, per chi non lo sapesse è un fenomeno socioculturale che avviene in seguito all'acquisto di beni immobili da parte di una fascia di popolazione benestante in una comunità meno ricca. In questo modo si costringe la frangia di abitanti meno abbiente ad emigrare verso altre zone della città. In risposta a questa situazione problematica di questa zona, l'artista, appunto Ian Teach, ha concepito questo progetto con lo scopo di evidenziare il momento significativo della demolizione come riflessione e come ricordo per tutte quelle generazioni di abitanti di Chicago che hanno vissuto in quel complesso. Allo stesso tempo anche per dare voce ai ragazzi e ai giovani di Chicago, dandogli l'opportunità di riflettere su una questione sociale che è molto attuale, che è connessa con le loro comunità, e tutto questo attraverso un'esperienza creativa. Il progetto è nato in collaborazione con altri partners, tra i quali possiamo ricordarne alcuni come Cabrini Connection, Marvin, After School Matters, The Queensbridge Marching Band, che sono tutti dei programmi di doposcuola che sono incentrati sull'educazione artistica per teenagers, addirittura alcuni dei quali offrono assistenza nella ricerca del lavoro post diploma ai ragazzi del quartiere di Cabrini. Altri due partner molto importanti sono stati The School of the Art Institute of Chicago, che è un'università molto famosa di arte e design di Chicago, e l'MCA, il Museo di Arte Contemporanea di Chicago. Ecco, in collaborazione con questi partner, Ian Teach ha definito una serie di workshops, come vi annunciavo prima, rivolte ai ragazzi da 12 ai 18 anni di Chicago, la maggior parte dei quali proprio provenienti da quest'area. Ogni workshop è iniziato con un'introduzione alla public art e all'uso della luce come un medium artistico negli spazi pubblici, in modo da offrire ai ragazzi una buona base a partire dalla quale potessero comprendere il progetto e capire anche il valore dell'arte pubblica come forma di intervento sociale. Entrando proprio all'interno della struttura del workshop, la prima fase è stata quella di brainstorming, dove i ragazzi hanno riflettuto sui concetti di casa, comunità, pubblico, case popolari, demolizione e sulle relazioni possibili fra questi concetti. Successivamente ogni ragazzo ha scritto una poesia su questi temi e sulla propria esperienza dell'abitare. Ecco, le poesie sono scaricabili sul sito del Cabrini Green Project e vi consiglio di leggerle perché alcune sono veramente incredibili. Purtroppo ora per il tempo che abbiamo a disposizione non posso leggerle, però sono veramente, cioè ne vale veramente la pena leggerle. Queste poesie sono state poi recitate in una performance poetica che i ragazzi hanno realizzato nel Teatro dell'Art Institute di Chicago. E la fase successiva è stata quella di recording station, ovvero i ragazzi hanno registrato le loro poesie e successivamente queste registrazioni sono state tradotte in sequenze di luci. Come è avvenuto questo? Gli studenti dell'Art Institute hanno sviluppato un software in grado di tradurre una sequenza di parole in una sequenza di luci e un professore di cinetica ed elettronica dell'Art Institute ha costruito un modulo a LED contenente proprio questo software. Ogni ragazzo, come avete visto, ha costruito il proprio pacchetto a LED che è stato poi inserito in queste scatolette che sono state poi posizionate all'interno degli appartamenti di Cabrini Green. Dal momento dell'inizio dell'installazione un video footage live feed è stato proiettato nel Museum of Contemporary Art di Chicago durante l'intero periodo di demolizione e in questo video era possibile monitorare le ultime 16 ore del processo di demolizione di Cabrini Green, quindi possiamo dire le 8 ore diurne di demolizione e le 8 ore notturne di installazione. Di fianco al video poi era stato collocato un computer dove il pubblico poteva consultare sia la pagina web del sito e anche, possiamo vedere qui di fianco, un libro con le poesie dei ragazzi. Ecco, io ora vorrei mostrarvi brevemente il video di presentazione del progetto, dato che abbiamo poco tempo ve ne mostrerò solo alcuni minuti.
If you build to tear down, then why do you build? If you build to break it up, then why do you build? If you build to hurt lives, why do you build? If you build and they have to evacuate, then why do you build? If you build and they have to relocate, then why do you build? If you build and waste materials, why do you build? If you build to tear apart, then why do you build? If you build to break up relationships, then why do you build? If you build to separate families, why do you build? If you build to destroy, then why do you build? If you build to leave people without homes, then why do you build? Why do you build if you build to make memories? If you build to break memories, then why do you build?
Ecco, me ne volevo mostrare solo qualche minuto e se siete interessati poi a vederlo in toto è possibile scaricarlo anche su YouTube. Poi, ecco, io rimarrò qui un po' anche dopo, quindi se siete interessati ad avere i riferimenti. Sì? Bene. Bene, passeremo ora a un altro progetto e tra un po' ritorneremo su Cabrini proprio con una comparazione con il progetto successivo. Il progetto che vi vorrei presentare ora è del collettivo Site Size. Site Size è un collettivo catalano di Barcellona che è attivo fin dalla fine degli anni 90 e probabilmente se siete stati alla Biennale di Venezia del 2009 vi ricorderete che nel padiglione della Catalunya hanno presentato il video del loro progetto Repensar Barcellona dove intervistavano i passanti della Plaza del Macba, la piazza del Museo d'Arte Contemporanea di Barcellona, chiedendogli quale fosse il loro ruolo all'interno della cultura contemporanea a Barcellona. Site6 si definisce come una piattaforma di progetti collaborativi incentrati sulla definizione culturale della metropoli contemporanea, prendendo come esempio e luogo di sperimentazione soprattutto l'area di Barcellona. Il progetto che vi presenterò ora non è stato realizzato a Barcellona, ma in un'altra città della Catalogna che è Manresa. Marrese è una città di 75.000 abitanti della comarca del Pla de Bages, che ha conosciuto un forte cambio a livello economico, industriale, di gentrificazione e anche di flussi di immigrazione in seguito alla crescita urbana degli ultimi 20 anni. Questi cambi hanno avuto una ripercussione molto forte sia a livello geografico urbanistico che a livello sociale e culturale, provocando una situazione di grave dispersione e di frammentarietà. Il progetto Sito Marresa nasce nel 2005 proprio con l'obiettivo di ricucire queste ferite nel territorio, partendo dalla ricostruzione dell'identità territoriale e culturale di Marresa. In che modo? Offrendo ai cittadini un servizio di interpretazione territoriale, da qui deriva anche proprio il nome SIT, Survey di Interpretazione Territoriale. E come è avvenuto questo servizio di interpretazione territoriale? Si è data la possibilità ai cittadini stessi di reinterpretare i luoghi di Marresa a partire dalle loro esperienze personali e dalle relazioni con il territorio che in qualche modo avevano caratterizzato la loro vita. Come si è costruito questo servizio di interpretazione? Inizialmente i SiteSize hanno organizzato delle escursioni per la città, aperte a tutti i cittadini, per osservare insieme a loro e fotografare il territorio. In seguito hanno realizzato una serie di interviste, da un lato con abitanti e rappresentanti di associazioni di vicini e di centri culturali e dall'altro con professionisti come esperti di agraria, geografi, architetti, urbanisti ed esperti di turismo. Questo con l'obiettivo di ricercare da un lato un sapere popolare e dall'altro un sapere più professionale legato al territorio. Vediamo che poi questa informazione raccolta nelle interviste è stata riordinata in un archivio, che è l'archivio Marresa Pla de Bages, che è disponibile anche in web, e questo archivio si compone di schede riferite appunto ai diversi luoghi che i cittadini e gli esperti avevano considerato di particolare rilevanza, sia a livello geografico che culturale. L'archivio è stato esposto poi in diversi spazi pubblici, quindi si è attivata un'operazione, possiamo dire, di diffusione, allo stesso tempo di azione pubblica. E vediamo per esempio in queste immagini che questo archivio mobile, potremmo chiamarlo così, è stato presentato in un centro commerciale e nell'immagine a sinistra e nell'immagine a destra la Fiera del Libro di San Jordi, una fiera del libro molto importante in Catalogna. Questo con lo scopo di renderlo fruibile e consultabile a più persone possibili. Si è passati poi infine all'azione prettamente educativa, potremmo dire così, ovvero a una serie di workshop con le scuole superiori e con alcune associazioni di vicini, composte soprattutto da anziani. Lo scopo del workshop è stato, come nel caso di Cabrini, dare voce alla popolazione più giovane e in questo caso anche a quella più anziana, offrendo loro la possibilità di contribuire alla rilettura e alla creazione di una nuova identità geografica e culturale della città. Durante il workshop le persone hanno composto poi la propria scheda personale di Marresa, ridisegnando le zone della città che consideravano particolarmente significative e scrivendo la propria storia e anche proprio la relazione con il luogo che avevano rappresentato. Queste schede anche sono state inserite all'interno dell'archivio di Marresa e quindi sono anche disponibili online e allo stesso tempo tutta l'informazione che è stata raccolta è stata anche pubblicata in questo libro, Sit Marresa, e come progetto a lungo termine i SiteSize si sono proposti l'obiettivo di trasferire questo metodo in altri contesti territoriali attraverso un lavoro in rete con altre iniziative. E da qui è nato il progetto Valparaíso Aula Permanente, che ha adattato il progetto di Marresa al contesto della città di Valparaíso, che è una città del Cile. Bene, ora vorrei confrontare questi due casi che vi ho presentato, soffermandomi a pensare a quale ruolo all'interno di questi progetti assume l'arte e quale ruolo invece assume l'educazione, diciamo l'aspetto più strettamente pedagogico, formativo. Nel caso di Cabrini Green, io credo che al progetto sono sottese delle dinamiche artistiche ed educative già consolidate. Infatti vediamo che per quanto riguarda l'aspetto artistico abbiamo un progetto d'arte pubblica che si fa concreto attraverso un'installazione con una certa potenza sia visiva che proprio anche poetica e che tra l'altro è restituita anche in un centro d'arte contemporanea. E quindi vediamo che assume una doppia visibilità sia nello spazio pubblico che all'interno di uno spazio che è tradizionalmente predisposto all'esposizione artistica. Tra l'altro, se confrontiamo un'installazione di Ian Ticci, quella che vediamo qui a sinistra, Installation Number 3 è il titolo, è un'installazione di alcuni anni fa, e se la confrontiamo con l'installazione del Cabrini Green Project notiamo anche una certa continuità stilistica, potremmo dire. E parlandone proprio con l'artista, lui mi raccontava che passando più volte davanti a questo edificio era rimasto sorpreso dalla somiglianza tra questo complesso e la struttura della sua installazione, e da lì è nata un po' l'idea di appropriarsi di questo spazio non solo per la sua forte valenza sociale ma anche proprio per il livello, per l'aspetto estetico. Per quanto riguarda poi invece l'aspetto educativo, abbiamo visto che Cabrini Green è un progetto educativo all'interno di un'istituzione consolidata come quella dell'Art Institute ed è stato realizzato in collaborazione con una rete di associazioni educative locali e il Museo d'Arte Contemporanea di Chicago. Quindi vediamo che c'è una connessione reticolare, potremmo dire, fra diverse realtà, istituzioni ed associazioni, ma sempre all'interno dell'ambito educativo-pedagogico tradizionale. E anche in fondo la forma di apprendimento rimane quella tradizionale, perché rimane quella dello studente che impara dall'educatore, che in questo caso è un artista. Con Sitmar Resa invece io credo che siamo di fronte a un altro tipo di progetto, un progetto che io ho definito di mediazione fra diversi saperi. Infatti i Site Size, come abbiamo visto, stabiliscono, o almeno ambiscono a stabilire una relazione fra il sapere quotidiano popolare e quello disciplinare, con l'obiettivo di creare una nuova forma d'apprendimento che in un certo modo sia collettiva, libera e anche spontanea. Per quanto riguarda quindi l'aspetto educativo, non c'è più una divisione netta fra chi produce cultura e chi la riceve, fra chi quindi ha un ruolo di educatore e chi ha un ruolo di studente. Tutti partecipano in un certo modo alla creazione di un sapere collettivo. Io mi chiedo, di fronte a questo progetto, che restituzione artistica vera e propria posso avere. Parlandone anche con Site Size, loro mi hanno spiegato che il loro concetto di arte risiede, possiamo dire così, nella potenzialità creativa che proprio loro stessi vogliono far emergere negli abitanti di un territorio, aiutandoli a ripensare in chiave relazionale il paesaggio. Ecco, il problema su cui vorrei riflettere con voi, proprio a partire da questa definizione, riguarda la questione su come sia possibile definire questo tipo di progetti una vera forma artistica, nonostante appunto la definizione che mi hanno dato i Site Size. È una questione che oggi si pongono molti teorici e al riguardo vorrei introdurvi due posizioni distinte, brevemente perché non voglio assolutamente rendere questa lecture troppo pesante a quest'ora. E vediamo che dunque la prima posizione che vi vorrei presentare è quella di Claire Bishop, molti di voi probabilmente la conoscono, è una teorica e una critica d'arte inglese che nel 2006 ha presentato un articolo che è molto interessante per la teoria dell'arte rispetto proprio alla questione su come considerare il valore artistico di questo tipo di progetti. L'articolo si intitola The Social Turn, Collaboration and its Discontents, ovvero la svolta sociale, la collaborazione e i suoi scontenti. E, è uscito su Art Forum nel febbraio del 2006 e poi è seguito proprio a questo articolo la pubblicazione Participation. Anche questa è molto utile per chi si occupa di questi temi. Da un lato, Claire Bishop critica la mancanza di una profondità concettuale e di valore estetico di questo tipo di lavoro, che secondo lei ricadono in un'estetica semplicistica, producendo rappresentazioni che sono molto ovvie e sprovviste di una densità concettuale, potremmo dire. Dall'altro, in risposta alla Bishop, Grant Keste, che è un critico e storico dell'arte e anche curatore americano, di cui possiamo ricordare, qui ho citato solamente un articolo, Conversation Pieces, Community and Communication in Modern Art del 2004, Grant Keste sostiene che l'energia creativa di queste pratiche artistiche è importantissima perché è in grado di riumanizzare o quantomeno dealienare una società che è stata resa passiva e frammentata dalla strumentalità repressiva della società capitalistica, del sistema capitalista. Ma come si genera e si trasmette questa energia creativa di cui parla Kester? Secondo l'autore, attraverso il dialogo. La conversazione, infatti, per Kester è parte integrante del lavoro stesso, a tal punto che conia questo nuovo termine che è arte dialogica, ovvero un'arte basata sul dialogo, e che prevede la funzione dell'artista non più come fornitore di contenuti, potremmo dire così, ma fornitore di contesti, di situazioni. E di conseguenza il valore degli artisti per Kester deve essere giudicato sulla base della loro capacità di creare un dialogo all'interno delle comunità. Andando sempre più a fondo, perché è così importante il dialogo in questi progetti? Perché nel dialogo, nel tentativo di presentare la propria visione agli altri, dice Kester, le persone sono spinte a vedersi secondo il punto di vista altrui e così ad assumere anche una nuova criticità, potremmo dire, sulle proprie opinioni. E grazie proprio a questa consapevolezza critica si possono considerare le proprie visioni e le proprie identità come contingenti, processuali e soggetti a una possibile trasformazione, una trasformazione creativa che è poi la premessa necessaria affinché queste nuove identità, con l'aiuto dell'artista, possano attivare un cambio sociale. Quindi vediamo che ci stiamo spostando sempre di più su un tipo di giudizio che non è più estetico, ma più che altro etico. Ma anche qui Claire Bishop, giudicando proprio questi progetti da un punto di vista etico, ritiene che gli artisti si limiterebbero a celebrare degli aspetti positivi delle comunità con le quali lavorano e esaltarne anche dei valori moralmente corretti, come per esempio la pace, la convivenza e la diversità, ma lasciando fondamentalmente intatti quelli che sono i problemi e le contraddizioni delle situazioni che trattano. In definitiva, non attivando nessun cambio sociale. E vediamo quindi che Claire Bishop sostiene una mancanza di valore non solo estetico, ma anche etico. Io credo che seguire verso questa direzione, ovvero identificare solamente quali possano essere dei possibili criteri di giudizio sulla qualità artistica di questi progetti, può portare solo a una lettura estremamente riduttiva di questo fenomeno. Oddio, io credo che un buon punto di partenza può essere invece creare una nuova base di caratterizzazione in modo da distinguere questi lavori non solo da quelle forme artistiche che si riconoscono in un prodotto estetico finale, ma anche da quelle che sono in grado di restituire visivamente un processo attraverso una qualità visiva e poetica, come abbiamo visto che è il caso di Cabrini Green. Ecco, io credo che a partire da questa distinzione sia poi possibile identificare degli ibridismi, quindi delle forme ai confini fra la partecipazione, l'intervento sociale e l'espressione creativa spontanea, che sono sì simili a questi progetti, ma che non nascono necessariamente da una volontà artistica. E su questo punto mi collego anche al programma formativo di questi progetti, che come abbiamo visto prevedono l'azione educativa dell'artista, artista che lavora con una comunità, iniziando dall'uso della creatività per poi appunto costruire un nuovo sapere e una nuova conoscenza collettiva che potrebbe avere, anzi loro sperano che abbia poi anche degli effetti di trasformazione sociale e politica. Ecco, io sinceramente non penso che le iniziative spontanee di produzione e trasmissione di un nuovo sapere collettivo possano nascere solamente dalla guida di un artista. Anzi, in alcuni casi può verificarsi una situazione opposta, in cui a partire da un fenomeno di azione politica, di partecipazione libera e di condivisione del sapere fra persone che non sono artisti e senza la mediazione di artisti, possono nascere delle forme creative spontanee che possono avere una forte carica espressiva che addirittura arriva ad essere di ispirazione artistica. Mi riferisco a un esempio in questo contesto, che è quello del movimento che è nato dalla Campada del Sol, di Plaza del Sol, del 15 maggio del 2011 a Madrid, quindi insomma della cosiddetta Spanish Revolution. Io credo che qui siamo di fronte a un caso in cui la partecipazione di migliaia di disoccupati, studenti e lavoratori a una protesta politica e sociale ha dato vita a un fenomeno reale di creazione e trasmissione spontanea di un sapere collettivo. Io credo che questo fenomeno abbia potuto creare effettivamente un senso di appartenenza allo spazio pubblico come luogo di confronto e anche di scambio, e che proprio grazie al dialogo e alla condivisione di luoghi e di idee si sia generato o quantomeno visibilizzato un empowerment nelle persone, ovvero una consapevolezza critica sulla propria situazione sociale ed economica e anche una conseguente capacità d'azione. Vediamo che le azioni collettive principali sono state, in primo luogo, occupare lo spazio pubblico come forma di rivendicazione della libertà di opinione e di espressione. E a questo punto vorrei mostrarvi un video, solo di alcuni minuti, che si riferisce al settimo giorno di occupazione di Plaza del Sol. Ecco, volevo solo farvi respirare per alcuni minuti un po' la sensazione e l'atmosfera di quella serata, e ho scelto questo video perché credo che insomma sia abbastanza evidente l'entusiasmo delle persone che hanno occupato in quei giorni, un entusiasmo poi che si è trasferito anche istintivamente, potremmo dire, nei messaggi, nelle proposte di nuove idee e nuove possibili soluzioni alla crisi economica e al sistema economico-politico. Questo è stato possibile attraverso sia le manifestazioni e i discorsi pubblici, sia attraverso dei messaggi scritti e degli slogan. E in questa foto, per esempio, ne abbiamo un assaggio. Vediamo qui infatti un muro che è stato totalmente tappezzato dai messaggi che sono stati lasciati dalle persone, e qui un particolare che ho scelto perché mi piaceva molto il messaggio di uno dei post-it che sono stati attaccati alla parete, che dice: colui che sogna è libero, alzati dal sofà e fallo reale. Ecco, immaginatevi decine e decine di muri rivestiti da collage di questo tipo che in pochi giorni di occupazione hanno letteralmente trasformato l'aspetto della città. E data questa produzione continua di informazioni, messaggi e slogan, si è avvertita la necessità di articolarli in un programma sempre più ordinato e comunicarlo all'esterno. E qui vediamo proprio un'immagine di un ufficio redazione temporaneo, potremmo chiamarlo così, che fungeva da punto di raccolta delle informazioni e anche di rielaborazione e comunicazione all'esterno, sia attraverso il web che proprio come info point nella piazza. Allo stesso tempo, oltre ad informare, nelle persone è nato anche il bisogno di informarsi e di mantenersi costantemente aggiornati, e quindi approfondire le proprie conoscenze sull'attualità, sui sistemi economici e politici europei e anche mondiali, per sviluppare poi una lettura e una visione più critica su quello che stava accadendo. A questo proposito, vorrei mostrarvi l'ultimo video, è questo. Brevissimo, però ci tenevo perché Questi ragazzi hanno creato in pochi giorni una biblioteca temporanea dove le persone potevano aggiornarsi consultando le testate nazionali e internazionali principali e anche dei libri e dei saggi di approfondimento che le persone portavano in piazza e le rendevano poi pubblica a disposizione di chi volesse appunto consultarle. Ecco, oltre a queste attività che si svolgevano poi fisicamente a Plaza del Sol, un'azione comunicativa molto forte è stata su internet, sia nella diffusione delle informazioni sulle piattaforme dei social media, sia grazie a una web TV, Sol TV, che trasmetteva in streaming da Plaza del Sol. E anche i video che abbiamo visto stasera li ho scaricati direttamente su Vimeo e YouTube, e sono di questa televisione, appunto, Sol TV. Penso che siano molto utili per avere una visione di alcuni spaccati di vita proprio di quei giorni. E poco a poco queste forme di comunicazione si sono affiancate a delle forme di espressione sempre più creative e originali che sono nate dalle iniziative individuali. E queste rappresentazioni visive hanno svolto una funzione importantissima all'interno della dimostrazione politica, perché sono state in grado di condensare, potremmo dire così, l'esperienza in modo da renderla visibile, fruibile e restituirne in un certo senso un'interpretazione all'esterno. Ce ne sarebbero migliaia che potrei mostrarvi come esempi, ma purtroppo, non avendo molto tempo a disposizione, ne ho selezionato alcuni. Questo per esempio è un poster autoritratto con lo slogan «Io sono la Spanish Revolution». E qui vediamo varie performance, potremmo definirle così. Per esempio un uomo con la maschera al volto, appunto, che mostra il cartello «Nessuno si aspettava la Spanish Revolution», una bimba con il cartello «Vendesi futuro» e un signore che legge il giornale con il cartello «Sto riflettendo». Ecco, l'aspetto che è fondamentale sottolineare, io credo, in questo contesto è che la funzione rappresentativa nella campata del Sol non è stata secondaria o strumentale, potremmo dire, al processo di rivendicazione, ma è stata adottata come un elemento costituente dell'azione politica. Infatti questa produzione ricchissima di rappresentazione di ciò che stava avvenendo e di ciò che si stava respirando in quei giorni ha esercitato, potremmo dire, un effetto catalizzatore sull'esperienza, valorizzandola e rafforzando le sue premesse non solo politiche e sociali, ma anche culturali. E proprio a questo proposito, come riflesso culturale e artistico dell'esperienza del 15 di maggio, vorrei farvi notare che si sono formati nuovi collettivi artistici che si sono ispirati non solo ai principi etici di autodeterminazione, di libertà degli indignados, ma anche al pattern estetico e comunicativo che era nato in quei giorni. In particolare, volevo presentarvi il caso di Creare e Resistir, Resistir e Screare, che è una piattaforma di artisti che è nata partendo dalle basi di denuncia del 15 di maggio al sistema politico ed economico, con l'obiettivo di sostenere e dare visibilità alle rivendicazioni degli indignados. In questa slide abbiamo un'immagine della Tendopoli, che ormai penso che abbiamo visto molte volte, e a destra un'immagine realizzata da alcuni artisti di Crear e Resistir. E vediamo che quest'uomo che indossa un poncio è in un certo senso anche trasportato nello spazio come tenda. Quindi proprio l'idea è quella di filtrare l'individuo nello spazio pubblico, dando voce e in un certo senso una nuova forma di abitazione. Vorrei citarvi alcune parole del manifesto del collettivo. Nasce una piattaforma per rivendicare l'arte come un veicolo di pensiero, come un possibile strumento di trasformazione sociale che permette di attivare nuove possibilità di cambio e aprire nuovi spazi per il pensiero. Una piattaforma che si svilupperà in una serie di laboratori, esposizioni, conferenze, tavole rotonde e progetti di tutti i tipi con il fine di svegliare la coscienza cittadina. Creare e Resistir si svilupperà in modo trasversale al movimento, intendono quello del 15 di maggio, a partire da una programmazione di azione in diversi punti della geografia, con il fine di promuovere o dare visibilità alle rivendicazioni del 15M dall'ambito artistico e culturale. Ecco, se voi ci pensate un attimo, comparando questo programma artistico di creare e resistir con quello di progetti come per esempio quello di Sit Manresa, vediamo che questi sono totalmente congruenti, ma derivano da dei processi completamente opposti. Ovvero, nel caso di creare e resistir, il programma artistico nasce dalla dimostrazione libera e spontanea di lavoratori, disoccupati e studenti che hanno influenzato gli artisti professionali nel modo di pensare e di strutturare il proprio ruolo nella società. Concludendo quindi, alla luce proprio di quest'ultimo fenomeno, penso che convenga riflettere sul fatto che le manifestazioni di libertà e di spontaneità non possano essere guidate, ma possano solo emergere autonomamente. Anzi, mi sembra a volte una contraddizione dei termini pensare a un agente, a un soggetto che genera spontaneità e libertà negli altri, o che comunque abbia la pretesa di generarlo. In ogni caso, quello che mi chiedo è perché dovrebbe essere proprio un artista a farlo? Ecco, io con questa domanda vorrei terminare il mio intervento e sarei felice di aprire brevemente un dibattito qui con voi, o se no comunque di rispondere alle vostre domande. Grazie.